piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
San Valentino, si sa, fa rima con amore, ma anche con la buona tavola, perché anche quest'anno il ristorante si conferma il luogo preferito per celebrare la festa degli innamorati. Secondo i dati della FIPE, la federazione che riunisce pubblici esercizi italiani, 6 milioni di persone si recheranno in uno dei 133.000 ristoranti presenti in Italia per dichiararsi amore eterno, ma anche per gustare pietanze gourmet e manicaretti coi fiocchi. A favorire l'affluenza negli esercizi, la favorevole circostanza che quest'anno la festa degli innamorati cade di venerdì, il che porterà ad una crescita della spesa complessiva che la FIPE stima in 330 milioni di euro. Insomma, quando si è innamorati non si bada a spese, anche se più che cuori e cioccolatini, gli italiani sono sempre più a caccia di un'esperienza gastronomica ricercata e curata nei dettagli.
Scusate, io mi sento già male, mi spiace aver invaso il rigore del giornale radio dicendo che sarà la giornata più triste dell'anno, ma pensare che si associ qualcosa che dovrebbe rientrare nel dominio della passione all'esperienza gastronomica, a me fa veramente no senso, mi dà l'esatta misura dei tempi in cui stiamo vivendo. Ora, l'ha descritta perfettamente il collega di TGCOM, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, come ogni anno, dice che gli italiani celebreranno il San Valentino a cena. Certo, è il loro business, quindi conviene ribadire questo fatto, ma c'è un sottofondo di assoluta verità. Ci sono 133.000 ristoranti sul territorio italiano, domani sarà già il tutto esaurito. Perché? Perché c'è la tradizione di questa festa iper tarocca, forse mai esistito nemmeno San Valentino, lo so, essendo io umbro, so che è il santo di Terni e quindi dentro quel sarcofago d'argento non c'è niente. Fece una volta un'inchiesta, quindi comunque non importa, il giorno di San Valentino, un giorno in cui chi comunque ha una relazione in qualche maniera gli piace ricordare, ribadire, certificare, in qualche maniera celebrare questa relazione. Quello che però continuo a ribadire come un mio punto di vista sicuramente opinabile, perché associare sempre qualcosa di fortemente legato anche all'impulso carnale, oltre che alla passione, oltre che al senso profondo di perdizione verso un'altra persona, oltre a tutti i neurotrasmettitori che ci gratificano mandandoci roba bellissima in giro per il corpo e facendoci star bene, ci si debba mettere sempre anche il cibo. Io sono sempre stato dell'idea che ogni nostra funzione metabolica legata appunto alla nutrizione, alla digestione e a quello che segue è antitetica rispetto alle funzioni altrettanto gratificanti e piacevoli che impegnano parti importanti del nostro corpo. Quando si mangia, si biascica, si digerisce e ci si fermano sostanze fra i denti, quando l'alito sa di cipolla, di tutto quello che abbiamo meravigliosamente mangiato, e quando il vino risale in un rigurgito, e quando vedo una persona con la forchetta in mano, con il cucchiaio, e biascicare, mangiare, masticare, ingozzarsi, beh, questa persona esce, dal mio punto di vista opinabile, forse patologico, esce dalla galleria importantissima delle attenzioni desiderabili che possa in qualche maniera suscitare in me qualche emozione. Però gli albergatori, i ristoratori hanno una grande creatività, e quello che leggo poi nell'agenzia che segue questa notizia è che la formula scelta è il menù tutto compreso. Quindi si stanno attrezzando i ristoratori di offrire qualcosa al cui centro ci sono i piatti dagli ingredienti afrodisiaci, come il caviale, le ostriche, il pesce afrodisiaco. Sì, può esserlo nella sua visione allucinata e metaforica, ma mangiandosi una trota, una spigola, cosa può venirci di pulsione passionale? Non lo so. Prevalenza di spezie, quale l'anice, noce moscata, peperoncino e zafferano. Allora, perché deve essere afrodisiaca la cena di due persone che vanno a festeggiare il fatto che stanno assieme, si vogliono bene, si cercano, si amano e si desiderano? se già c'è il desiderio tra loro, che c'entra la noce moscata e il peperoncino zafferano, se devi alterare la chimica fra due persone con la noce moscata e il peperoncino e il zafferano, vuol dire che la chimica già non ti dà nessuna pulsione. Di questo oggi voglio parlare con gli ascoltatori. Benissimo. Avrete legato la vostra esperienza sentimentale, relazionale, amorosa, passionale, una botte viale, quello che volete, con un qualcosa che assomiglia a una cena romantica. L'avete fatto? Vi è sempre andata bene? Avete sempre suggellato poi dopo la cena, insieme al ruttino digestivo, anche l'applesso liberatorio? Oppure è stato qualcosa che vi ha allontanato fortemente da quello che per voi era il sogno di una storia che avrebbe lasciato tracce indelebili nella vostra vita, oltre che nel vostro martoriato intestino? 800 24 0024.
Amore, mamma mia, ma che posto mi hai portato?
Senta, io non ho capito dove sono i prezzi del menù.
Amore, sono scritti qui, no? 20, 30, 15...
No, 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 quelli sono i grammi della portata. Lordi, compreso il piatto.
Imballo di roccetti con tartar decupitata di farlo.
Ma se i signori sono indecisi, posso consigliare il percorso mistico dello chef. Intanto vi presento... la mousse bouche. È un remenno di carta fianca al pepe viola con agrodolce 1, 2, 3 propantrione.
Questa fa finta di capire.
Senta, mi sa che vi siete scordati le forchettine, però.
No. Lo chef consiglia di mangiarlo con il menù. Carta di riso serigrafata al nero di seppia.
Questo sketch delle coliche, che è un gruppo di meravigliosi comici al ristorante stellato, non è molto lontano dalla realtà. Ho visto qualcosa di molto simile, quindi vi ripeto la domanda: raccontatemi una cena romantica andata male, o a causa del cibo, a causa degli altri commensali, a causa del cameriere, a causa del conto salato, a causa del fatto che la persona davanti a voi mangiava come un maiale, quindi avete capito che chi mangia come un maiale poi non è una persona che potrà darvi delle prestazioni amorose di raffinatezza e di soddisfazione ineffabile. Detto questo, 800 24 0024, aspetto le vostre testimonianze, ma vi posso dire che oggi organizzare una cena che abbia in sé un alone romantico è molto facile. Perché? Perché è tutto già predisposto, già esiste il format a seconda delle vostre scelte, e ogni ristorante, come dice l'associazione appunto dei ristoratori, sa già che domani sera potrà accadere che si farà il pienone, e sarà avere una tristissima sala piena di commensali, tutti a coppia, cui metteranno probabilmente la candelina accesa, in cui verseranno del vino lui o lei, farà finta di essere un grande intenditore, sciacquerà la bocca, si lascerà andare in sciacquettamenti vari, commenterà il vino con un sì, va bene, anche perché non ho mai visto nessuno che dica non va bene il vino. Ti versano il vino, tu fai finta di aver apprezzato la scelta della persona che te l'ha consigliato, che tu non avevi strumenti. Di solito artatamente consigliano una serie di vini, tu dici il nome ti piace più, cosa vuole? Passerina, bene, prendo Passerina, oppure prendo, che ne so, Primitivo, di quelle cose che uno si ricorda della vita, e li ordina. Poi quando te lo portano, te lo stappano, te lo fanno ascoltare, ti guarda con quella faccia per dire, beh, allora che ne dici? Non puoi dire no, non mi piace, stai zitto. Una volta solo mi è accaduto, ma è una persona visceralmente rompicoglioni nella vita, quindi è una donna che era accreditata come grande conoscitrice, che mandò indietro una bottiglia. Gliene portarono un'altra, secondo me era sempre identica alla prima, poi finalmente disse che andava bene, a darsi, diciamo, un'area da intenditrice. Quindi già al momento del vino, che doveva essere il fluidificatore della passione, deve essere quello che accende, diciamo, quella fiamma che cova sotto la cenere, quindi lasciarsi andare, perdere i freni inibitori, essere allegri, felici, contenti, tutto quello che dà appunto una sostanza alcolica, in realtà diventa un momento in cui uno si trova messo sotto cimento. Passato poi il vino, esiste veramente il tema dello chef che ti elenca tutta una serie di pietanze che più sono incomprensibili, più sono indecifrabili e più in qualche maniera rappresentano la gratificazione di chi invita a cena. Sì, perché spero che almeno su questo sia sempre l'uomo a invitare a cena. Mi prenderò gli strali di tutta la parte politicamente corretta, ma dire facciamo alla romana la cena di due innamorati, di due persone che hanno una relazione, oppure farsela pagare dalla donna, lo trovo già in sé un effetto deterrente. Sarebbe il bromuro di una relazione, però magari molti lo trovano attizzante il fatto che se la donna pagare, non dico di no, paghino pure le donne, se a loro li fa bene. Andiamo con le prime telefonate. 800 24 00 24. Vera da Como, buongiorno Vera.
Buongiorno Nicoletti, lei è fantastico, la adoro, ha detto esattamente pari pari quello che provo anch'io. Prima di tutto sul fatto che cibo e sesso sono veramente due cose drammatiche. A meno che.
Scusi, no, Vera. Accetto il mangiare dopo la fatica amorosa, perché uno gli viene fame, okay, dopo la dormitina, sì, gli viene fame. Sì. Ma mangiare prima. Okay. Si mischiano, no, delle, certo, cose che secondo me non sono compatibili.
Ma sono una schifezza, a meno che qualcuno dai film della Fenech si ricorda le panne montate varie, peccato però che poi dopo ti becchi ti resta una candidosi che ti fa soffrire per i mesi a seguire, per cui direi che proprio non ci stiamo proprio.
Perché la panna montata provoca cande, guarda che la Fenech era la spuma della doccia.
Le cose dolci decisamente non sono consigliabili in determinate zone del nostro corpo, direi che.
Quindi scusi, no, questo dedicato. È importantissimo, è un dato clinico importante. Uno va a fare una cena amorosa il giorno di San Valentino con due persone, ecco, che si amano. Naturalmente si riempono di dolci, perché i dolci. Poi vanno a compiere ciò che la natura domanda e si torna a casa con i bruciori, bisogna andarsi a prendere in farmacia l'anticandida.
Le cose dolci decisamente non sono consigliate in determinate aree del nostro corpo.
Uno mica se la spalma nell'aria, uno se la mangia, a tempo si metabolizza, hai voglia far venire la candida, non lo so.
No, ma non in bocca, non sto parlando della panna in bocca.
Perché lei quando va a fare una cena amorosa il cannolo se lo spalma nelle parti intime, scusi,
se ti fai una cenetta intima in casa tua facendo giochini vari, magari la panna la metti anche da altre parti.
Non sto parlando
della cena in ristorante.
Sta andando oltre le mie intenzioni, mi sta portando
una
china lubrica, perché scusi, lei parla dello spalmarsi addosso dolci, creme, nella fase già terminale.
Ma anche questo rientra nelle fantasie.
Ma il ristorante non si può fare, scusa, al ristorante
no, io parlavo di una cena privata così.
In casa
comunque
al ristorante uno può, scusi Vera, la seguo nella sua intuizione, potrebbe farsi fare il pacchettino dicendo per il cane o per il gattino, ci fa mettere dentro il mille foglie, il tiramisù e poi a casa è tutta vita, forse
e
una cosa
a
del
casa
genere
bizzarrisci, esatto, comunque no, decisamente no. Sono
torniamo all'essenza,
dica.
Totalmente contraria al fatto del, diciamo, la cenetta non è né il suggello né lo stimolo di una relazione.
Ma
questa è la sintesi.
Ma è una tristezza totale, ma poi il fatto di doverlo obbligatoriamente fare, a me le date fisse sono delle cose che non le sopporto, le feste in generale obbligatorie le trovo veramente drammatiche. Se io sto bene con te, celebro in qualsiasi momento il fatto che sto bene con te. Non è che devo l'8 di febbraio, devo l'8, il 18, non so neanche quando è, devo celebrarlo.
È domani. Ecco. La informo che sarebbe
motivo?
Domani, vero?
Io odio quello, non
perché lo fanno
bene,
perché lo fanno tutti, perché fra di loro le amiche si dicono cosa fai per San Valentino, non faccio niente, ma allora non ti ama, a me mi porta fuori, mi regala questo, mi regala quell'altro. È una scansione artificiale data appunto, come nel caso della festa di San Valentino, nasce non a caso nella regione in cui c'era la Perugina, che era la fabbrica che faceva i baci Perugina, quindi era funzionale l'economia locale che ci fosse una festa in cui i fidanzati scambiassero dei dolci amorosi e il bacio Perugina era il dolce per eccellenza, il regalo per eccellenza. Sotto San Valentino il negozio della Perugina per Corso Vannucci si animava di scatole con i cuoricini pronti per i fidanzati. E guai non regalare il tubo allusivo di Baci Perugina, che era la confezione preferita come regalo di San Valentino. Era un non so perché la scatola dei baci sotto era tonda o a forma di cuore per le persone più delicate. A un certo punto venne fuori il tubo, che è una sorta di inquietante tubo di un mezzo metro circa, pieno di baci, e quello si regalava per San Valentino con un bel fiocco. Quindi era una promessa che non sempre era facile mantenere. Nicola da Prato, buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti. Ascolti, io le volevo dire una cosa, ho fatto anche il cuoco per una decina di anni, ma quello che volevo dare era un semplice consiglio, magari divertente anche. Se una coppia decide di festeggiare San Valentino, perché prima di andare nel tourbillon che dovrà affrontare, che poi è una maratona perché fisicamente uno arriva spossato alla fine, dico ristoranti, file, confusione, rumori, ci si gode ben poco, però prima di fare questo, perché non si esce insieme con due fogli di carta bianchi e due matite? Ci sediamo e tranquillamente scriviamo delle cose senza dirle. Ci prendiamo un attimo per scriversi delle cose, viceversa, lui a lei e lei a lui, insomma, come qualsiasi coppia sia.
Beh, esattamente, è quello che era la confezione del Bacio Perugina, non tiro acqua alle mie radici.
Noi ce ne mettiamo
il fogliettino dentro con la frase d'amore, capito? Un bacio è come l'apostrofo rosa nelle parole, cioè le cose più banali. C'erano persone messe apposta a scrivere le frasi dei Baci Perugina, era una cosa importante. Quella dice, prima facciamo qualche gioco di relazione, di conferma o di stimolo, e poi magari andiamo a mangiare.
Esatto.
Lei però, da cuoco, mi dica il punto di vista del cuoco, capito? Cosa si faceva il giorno di San Valentino?
Le cose più obbrobriose che la cucina possa aver mai pensato. Il risotto,
tipo,
alle fragole con lo champagne, che è una cosa terribile. Che è una cosa
sì, è anni 80, è molto anni 80, il risotto, champagne e fragole.
Ma va, molto ma anni va. 80. Le assicuro che va, le assicuro che è un
piatto. Ancora, risotto, fragole e champagne.
Ma certo.
È una cosa orrenda. Sembrano il vomito di un alcolizzato a vederlo, una pappetta rosa terribile.
E
il vomito dell'alcolizzato, uno vomita la pappetta puzzolente di alcol rosastra che
si mette avanti per la fine della serata. Però secondo me alla fine della serata, quando uno tira fuori quei due foglietti e legge quello che ha scritto l'uno all'altra, sarà il regalo più bello di San Valentino.
Bene, da Nicola di Prato Cuoco viene questo meraviglioso consiglio. Fabio da Lecco. Fabio da Lecco, cioè lo vedo scritto, e che ne so, è finito Fabio da Lecco, è morto. Vabbè, allora, visto che sono i 28, mandiamo le informazioni della borsa e Fabio da Lecco, come il candibetto, starà lì ad aspettare tutta la vita mentre gli altri consumeranno le crapule goduriose di San Valentino. A dopo la borsa.
Sì, carina.
Ah, sei proprio bella.
Sì, una bella ragazza.
Una topa.
Che sta dicendo?
Ti piace sta zoccola,
eh? Oh, zoccola? Perché zoccola? Però?
Allora, difendi pure.
Sto difendendo, però c'è una che lavora per farsi due soldi, insomma.
Quindi io che non faccio la cameriera non sono una brava ragazza?
Non ho detto questo.
Quindi sono una mignotta.
Ma non mi hai detto una cosa del genere?
Tu l'hai appena detto. Hai detto che lei è solo una figa che sta facendo un lavoro per non scoccare i soldi ai suoi genitori per comprarsi le cose firmate. E invece io che non lo faccio sono una mignotta.
Ok, gran parte di questa storia è inventata.
Sono pazza?
Non ho detto che sei pazza.
Uno non può passare una serata col proprio ragazzo che subito si mette a guardare il culo delle cameriere. Oh, guarda.
Mamma, ma che cazzo stai a dire?
Non alzare la voce.
Mi rendo conto che è esasperato il clima della cenetta di San Valentino nella versione delle coliche, ma ci sta anche questo, ci stanno i confronti. Immaginate che le salette dei ristoranti adibite a far festeggiare i fidanzati o gli innamorati. Sì, perché poi San Valentino è una festa da coppie illecitamente assortite, perché ci vanno i fidanzati, c'è un marito e moglie, ma è difficile per un uomo andare con l'amante il giorno di San Valentino, che la moglie sgamerebbe subito. Quindi o si anticipa il San Valentino con l'amante o si posticipa, e l'amante può essere, diciamo, in qualche maniera compensata da questo slittamento di data con cospicui regali, perché le mogli stanno sempre attente: dove vai San Valentino? E voglia, non ci sono impegni di lavoro. Se la sera di San Valentino, quest'anno cade anche di venerdì, è consumata fuori da una persona che in ossequio al sacro matrimonio vive con la moglie, beh, deve capire che sarà una serata turbolenta se vuole passarla con qualche persona che non è quella che ha lecitamente sposato. Detto questo, stiamo parlando del passatempo amoroso che si consuma a tavola, secondo una tradizione, il giorno di San Valentino. Abbiamo chiesto agli ascoltatori di raccontarci le loro cene amorose, sia nel fasto che nella disgrazia. Vedo stanno chiamando soltanto uomini, perché le donne forse sono state inibite dalla prima ascoltatrice, che ha portato subito il tema sugli spalmamenti intimi di sostanze zuccherine che secondo lei provocano la candida. Lo provoca più una promiscuità accesa probabilmente, o una non attenzione, diciamo, alla scelta dei propri partner. Comunque andiamo avanti. Luigi Labari.
Pronto, buona giornata.
Ascolto.
Sì, niente, praticamente io vorrei dire la mia su queste feste, diciamo, su questa massificazione delle feste, degli eventi. Noi ci spostiamo
tutte
la massa.
Tutte le feste sono una declinazione di massa di,
appunto,
un momento epico della nostra vita, quindi non dovremmo manco fare il Natale, niente. Quindi,
No, per me no, un momento. Si possono fare queste cose, diciamo, in modo completamente diverso, ma questa massificazione, questa volgarità dell'amore, secondo me mi dà un senso di fastidio e di nausea. Da premettere che io ne ho festeggiati di San Valentino, ma poi mi sembra un rito praticamente senza senso, senza nessuna passione, perché è tutto massificato, è tutto, diciamo, comandato.
La sua alternativa, Luigi, la sua alternativa, un amore non volgare, non massificato, che abbia un senso. Vi faccio un esempio di situazione alternativa che a lei piace.
La situazione alternativa è che non si dovrebbe festeggiare tutti insieme, sono sensazioni che ognuno dovrebbe celebrare per proprio conto.
Va bene, questo è un punto di vista che accetto, però se parliamo tutti quelli che, a cui non piace San Valentino, posso anche chiudere qui la trasmissione. Già detto abbastanza.
No, per l'amore del cielo, non sto dicendo
vorrei quelli
questo.
Che mi dicano che io come l'hanno passata, perché una volta nella vita ci si casca, ci sono cascato anch'io nonostante tutto quello che ho detto all'inizio, e ne ho dei ricordi catastrofici. Perché non mi piaceva niente quello che mangiavo,
certo,
non mi sembrava nulla adeguato,
volte.
La gente intorno mi faceva schifo, faceva senso, facciamo
certo,
tutti la stessa
certo.
roba, non vedevo l'ora che finisse, ero preoccupato per il conto, sarà stato salatissimo, cioè, con questi soldi ce ne andavamo via una settimana, figuriamoci. Vorrei che qualcuno mi raccontasse l'episodio negativo, vediamo se Antonio da Lecce ci riesce. Antonio,
salve, buongiorno a tutti. Allora, io faccio una premessa, diciamo che San Valentino si festeggia fino a una certa età, dopodiché forse si ha un rigetto della festa, perché col passare degli anni, a una certa, San Valentino secondo me lo si festeggia ogni giorno, ecco, al di là di tutto, sarebbe bello festeggiarlo ogni giorno.
Senza saperlo poi, senza saperlo inconsapevolmente. Uno ogni giorno festeggia,
anche se
si mangia un pezzo di pizza e si beve una Coca-Cola, c'è la
anche
passione.
Quello è festeggiare sicuramente,
certo.
Ma io penso che il festeggiare sia qualcosa di trasgressivo, no? Qualcosa che nella normalità e nella quotidianità non fai mai, e quindi
lei non l'ha mai fatto. Però Antonio, io ho confessato, lei mai nella vita si è trovato a dover assecondare un rituale? Siamo d'accordo, non fanno altro
che schifo.
Però domani c'è qualche milione di italiani che saranno a tavola, quindi ammettiamo di averlo fatto. Le è mai successo?
Sì, è successo, assolutamente sì.
Oh. Me lo racconti,
sinceramente,
allora, me lo racconti.
Sì, sinceramente in quella giornata diciamo si esplicano tutte le proprie doti amatorie, e quindi si dà sfogo a quello che oggi come oggi è il rito canonico della conquista.
Ma mica ha fatto una cenetta di San Valentino, se la ricorda? Da giovane,
sì, a voglia se me le ricordo le cenette.
Dove andava? Cosa sceglieva? Faccia capire. Perché dopo questo ha fatto maturare un'esperienza così, è così negativa poi? Cos'è,
no,
dov'è
guardi,
che è sbagliato?
Io in una me la ricordo perfettamente, siccome chiaramente il ristoratore è un mio caro amico, mi riservai un tavolo abbastanza, diciamo, isolato affinché possa... possami esprimere in qualsiasi situazione con la, diciamo,
quindi diciamo se ci attizzavamo ci mettevamo le mani sotto il tavolo, questo era il senso, no?
Ma insomma non proprio questo, però
il piede, vabbè, il piedino,
si dava a sfogo chiaramente a quelle che erano le proprie fantasie, né più né meno. Poi alla fine non è accaduto mai nulla di più o mai nulla di meno, però in quella circostanza sì, ma col passare del tempo viene anche meno questo rituale, diciamo, ecco, la conquista in sé per sé, se uno è libero,
quando festeggia San Valentino ha bello già che conquistato, ha un senso di ribadire,
diciamo,
una relazione, di rimpopolare,
diciamo,
una relazione.
Si festeggia una relazione già avvenuta, già realizzata.
Che si fidanza,
diciamo,
giorno, si fidanza o si mette con una persona o inizia una relazione il giorno di San Valentino, avverrà, ma avviene casualmente.
Non penso che si vada a invitare un'amica potenzialmente... diciamo terreno di conquista, assolutamente non credo,
come
proprio.
Inviti San Valentino, allora te vuoi mettere con me, dimmelo, ci vuoi provare, no, dimmelo prima, e diventa una cosa totalmente
così,
imbarazzante.
Così,
allora intanto mi scrive un amico, che evito di dire il nome perché è una persona pubblica, ci andrà con la sua donna a Veroli a trasmettere a passare una notte d'amore in un ex monastero, nella cella dei monaci. Vabbè, lo so. Troverà cilici, troverà rosari, troverà flagelli per comprimere le passioni, troverà tutto quello che serve nella nuda e fredda cella dei monaci, ma almeno è una scelta di qualità, una scelta assolutamente non convenzionale. Nicola da Verona.
Buongiorno Nicoletti. Allora, io l'ultimo San Valentino l'avrò festeggiato una quindicina di anni fa, tutto organizzato, tutto perfetto, partita la bimba da amici a Quartense, cenetta.
Quindi vi siete assicurati, diciamo, che il dopo cena avreste potuto usare
perfetto, tutto
senza bambina,
perfetto.
Mamma, papà, venga a dormire con voi, queste cose qua.
No, fuori via, tutto quanto,
bravo,
tutto organizzato,
perfetto.
Stupendo. Cenetta, arriva l'ostrica, lo champagne, mia moglie è intollerante, però intollerante, è una roba così, e mi fa...
Non lo sapeva lei, ma lo sapeva la moglie,
no,
che era
intollerante. Era intollerante, mi fa, ma quasi quasi gli assaggi una puntina.
E beh, sei andata a cercare,
cena,
però, scusi.
Cena, dopo cena, tutto saltato come... Basta, da allora abbiamo deciso che San Valentino non si festeggia più.
Sua moglie che va, gli è venuta la cacarella tutta la sera.
No, sopra, sotto, destra, sinistra, tutta notte. Sembrava
l'RSA. Passare una notte d'amore, tamponare la diarrea non è proprio il massimo. Quindi ci penserà la prossima volta. Vabbè, si ricorderà comunque che l'amore non è legato al mollusco, soprattutto all'ostrica. Giuseppe da Napoli.
Sì, ciao Nicoletti, buongiorno. Niente, io volevo raccontare la mia esperienza. Avuta una ventina di anni fa di un mio San Valentino trascorso con la mia attuale moglie, che all'epoca era la mia fidanzata, quindi anche da poco tempo. Quindi organizzai questo viaggio a Parigi e andammo a mangiare alla Torre Eiffel. Quindi
ristorante la Torre Eiffel, meraviglioso.
Quando arriviamo lì scoprimmo che era una tavolata generale, quindi con tante coppie tutte insieme, a parte il cibo che era improponibile, quindi vabbè, lasciamo
tutto organizzato, diciamo che i francesi hanno una certa passione per il partus, quindi evidentemente era una situazione aperta, dovete o abbandonarvi alla situazione o se no è difficile.
Esatto.
E com'è andata la serata?
Il lato divertente è che c'erano delle coppie che erano arrabbiatissime, quindi tutti litigavano perché era stata una sorpresa per tutti, quindi non ti dico le scene che si sono verificate in quel momento. E noi invece per il cibo, non tanto per la situazione, dopo un po' andammo via perché era veramente improponibile. Per noi diciamo che è stata un'esperienza divertente, però non so per gli altri se poi la storia si è interrotta lì. Noi è andata bene perché al momento siamo ancora insieme dopo 20 anni, quindi è andata bene, però per gli altri non lo so. Però è stata veramente una bella esperienza.
Informarsi bene qual è, diciamo, il dress code della cena,
tutto organizzato da un'agenzia, quindi tra l'altro
le agenzie una volta che tu hai pagato tendono, che gliene importa,
tendono a
realizzare il massimo profitto. Hanno messo tutti insieme la Tour Eiffel, dice poi quel che succede succede, ma voi non erate spinti da questo desiderio. Ci fermiamo ancora un istante, traffico.
È giusto portare i cani al ristorante, secondo voi? È un animale, insomma, che ha messo le zampe dappertutto, poi magari si appoggia al tavolo.
Capito, ma ci sono uomini che sono più sporchi dei cani. I cani potrebbero arrecare disturbo.
Il cane va dove vuole.
Magari si abbaia, magari anche un po' puzza.
Ma non puzza.
Lola è molto viziata, va nei ristoranti più esclusivi. Quando vede il cibo non capisce più niente.
Esistono per te queste?
Non ho mai pensato per un attimo di poterla tenere al ristorante per terra.
Cosa ti dà, Delio?
Poco, eh? Bon Ton con le bacchette da sushi per la carne. Una regina.
Ok.
Rotto 00240024, parliamo delle circostanze disastrose, la notte in cui si festeggia nel ristorante del San Valentino. Intanto ringrazio Roberta Frisiani e Lorenzo Nespoli a Milano, Maurizio Intondi e Alessandro Chiappini. Questa inchiesta era sui cani al ristorante. Ecco, questa è una circostanza additiva che non avevamo considerato. Le persone che portano il cane al ristorante. Nulla contro chi possiede un cane, chi ha un cane, a me fanno schifo i cani al ristorante, la puzza di biascichino del cane mi fa passare l'appetito. Ho avuto cani per la parte cospicua della mia vita, non ho nulla contro i cani, ma imporre la fiatella puzzolente del proprio cane a altre persone lo trovo una mancanza di garbo verso gli altri. Oggi tutti portano il cane al ristorante, il cane è motivo di socializzazione, che bello, carino, maschio femmina, ce l'ho anch'io, picci, carina, poi arrivano subito con la ciotola, il cameriere deve riempire la ciotola, il cane chissà perché, io ho avuto cani, non è che se stai un'ora a mangiare il cane ha bisogno di bere proprio in quell'ora, ma è un rituale che bisogna dimostrare che c'è il cane che ha il suo spazio, giù il cane che sciacquetta lì sotto, poi molti cani se lo mettono in grembo, lo mettono sul piatto, è una cosa che io trovo una barbare, perché? Perché il cane con quella stessa lingua con cui poi lambisce il piatto si lecca anche le parti intime, perché il cane ha un fiato indubbiamente puzzolente, perché il cane è un cane, io quando mangio non mi vado ad avere un cane che sento l'odore. Però pensate, la notte di San Valentino cosa esattamente può accadere se qualcuno c'ha il cane. Sentiamo Tony da Verona.
Sì, buongiorno. Buongiorno. Il mio cane è morto e comunque sì, non l'ho mai portato al ristorante.
Faccio.
Io al ristorante ci porto la moglie domani sera, dopo 40 anni che ci conosciamo e 37 quasi di matrimonio. Non c'era tempo.
Anche con la ciotola puoi per bere? No, non è la stessa cosa.
No, un momento, parlo della moglie, non dei cani. Il cane ce l'ho più e non l'ho mai portato al ristorante perché il cane fa il cane e noi siamo, come hai detto
sono
te,
perfettamente d'accordo. Poi non si può dire, se uno osasse dire mentre mangia, guarda, il suo cane mi dà fastidio, penso chiamerebbero la polizia, le forze armate.
È mancanza di educazione, queste persone non capiscono niente, come quelli che
è un'ostentazione del vincolo che unisce gli esseri umani, che la passione per i cani, quindi nella aurea della passione canina si sentono affratellati gli umani, come in un circolo segreto. Dunque, lasciamo perdere un altro argomento. Lei dopo 37 anni di matrimonio la porta alla sera di San Valentino?
Sì, giuro, 37 a luglio, sono 2 luglio e dunque da morosi 4, ok, e fa 40, 41 quasi, ecco. Però su tutti i sabati sera siamo fuori in compagnia. Però
ma come l'ha organizzata? Valentino... Per capire, come l'ha organizzata? Perché è una cena non come quella in cui va normalmente, è una cena romantica.
Andiamo in un ristorante classico, romantico, io e lei, i figli sono grandi, eccetera, eccetera, e quindi ce la passiamo lì.
Ma avete ordinato qualcosa di particolare oppure...
Ma menù ristorante, un buon ristorante qua a Custoza, nel Veronese, eccetera. Capito?
Si presuppone poi avverrà una rievocazione storica della battaglia di Custoza, spero per lei, perché
sì.
Ha un senso.
No.
Dopo 30
anni. Perché ci abito anche vicino, i ristoranti migliori sono tra Valeggio e Custoza, ce ne sono molti comunque.
Benissimo. Va bene, allora, lei è tutto contento, benissimo. Sentiamo Antonio da Cagliari.
Buongiorno, mi sente?
Oh, ancora... Sì, Antonio, aspetti un attimo. Oh, noto l'assenza totale e roboante di tutte le ascoltatrici. O della cena di San Valentino non interessa e le donne lo fanno per ossequio a un desiderio maschile, o ci sono delle cose che non gli va di dire. O ha chiamato soltanto la prima ascoltatrice, ha rotto il muro di ogni decenza alludendo a pratiche erotiche gastronomiche, poi dopo le donne sono state zitte a casa, buone lì con la loro cipollina da fare a pezzi, ma se la guardano bene a intervenire, peggio per voi. Antonio da Cagliari.
Buongiorno, mi sente Nicoletti?
Certo, come?
Sì, niente, io volevo raccontare la mia esperienza del San Valentino, un po' atipica, nel senso che ho preferito consumare da un punto di vista sessuale prima di andare a cena di San alla cena di San Valentino precedentemente concordata, per evitare appunto di trovare delle fregature durante il pasto e soprattutto per evitare dopo magari qualche problema legato.
Ecco, questa è una buona strada. Ma come si programma? Si dice questa sera andiamo a cena di San Valentino, però facciamolo, esatto, prima, perché dopo non si sa, sì, chi ho voglia, se ancora mandrà.
Beh, vabbè, non,
se ne farà schifo, stato, così.
Non in maniera così diretta, diciamo, è stata un po', diciamo, seduttiva la mia proposta e a lei è andata bene, quindi abbiamo fatto prima così e poi siamo andati tranquillamente.
Quindi una veloce
a cena
di aperitivo e dopo si va a cena.
Esatto.
No,
perfetto, è andata così.
Fascia.
E funziona.
Fascia. Ma certo, non si rischia, uno può andare,
esatto,
anche a dormire tranquillamente,
esatto,
dopo. Tanto ha già,
esatto,
dato, sì sì, ma è perfetta, su me è la formula perfetta, acchittarsi, prepararsi, mettersi nelle condizioni migliori per un incontro amoroso dal punto di vista estetico, di predisposizione, poi andare a mangiare, è come mettere le scarpe nuove, poi camminare nel fango, è la stessa,
certo,
roba,
esatto.
Simone d'Alessandria,
esatto.
Simone.
Sì, eccomi, ciao Gianluca. Ascolta, non so se fa parte della serata finita male, però secondo me è finita molto male, perché io e il mio amico single, ci siamo ritrovati single, messi un po' male, giù di corda, così decidiamo di andare a mangiare una pizza, niente, andiamo al ristorante, mangiamo una pizza, a metà serata ci accorgiamo che, cavolo, è il 14 febbraio, è San Valentino, volevamo nasconderci sotto il tavolo, ci eravamo due assieme a tutte. Ci siamo accorti perché eravamo tutti circondati da coppiette, no? E noi eravamo gli unici due uomini che ci mangiavamo la pizza tra di noi. Fatto sta che abbiamo mangiato il tavolino.
Potrebbe essere anche una coppia di innamorati, scusate, c'è anche questa ipotesi.
Hai ragione.
No, non possiamo pensare che il San Valentino è soltanto per le coppie eterosessuali. Quanta gente andrà a consumare un San Valentino con un fidanzato o con una fidanzata?
Era 10-12 anni fa, sai, non era proprio come adesso, però... Comunque,
10 anni fa era diciamo considerato molto tabù, ma penso che stasera saranno, domani sera saranno pieni i ristoranti di coppie di donne o di coppie di uomini, per fortuna non è caduta questa roba, che paradossalmente seguiranno lo stesso iter di disfacimento della passione ingozzandosi di ostriche, le cose che abbiamo già detto naturalmente. E Simone Alessandro ha parlato, beh, sentiamo un attimo il ristoratore 4 delle Colli, così ci rifacciamo un po' l'idea.
Per i primi possiamo vedere dopo, che magari vediamo come stiamo messi dopo.
Carbonara, matriciana, gricia.
Un classico della tradizione io prendo.
Perfetto, a te faccio un bel vongole bottargella a 38 euro. Per la signorina invece?
Io volevo sapere i pici all'aglione, per favore, se per caso no.
Oh, bella panterona, ma una brutta gatta da pelare. Questo sa quando si incaglia è decoccio.
Me ne parla.
Ma che cazzo dici?
No, vabbè, era simpatico il signore, sembrava un'atmosfera coliante.
Credi, io so 10 anni lavoro qua, non ho mai capito che sono sti pici all'aglione.
Beh, il pici all'aglione non è proprio il piatto migliore, se si vuole poi un'apoteosi amorosa di una cenetta di San Valentino, perché proprio puzza il fiato d'aglio, che è una delle cose più repellenti che possa esistere, secondo me. Sentiamo Marianna da Bologna, finalmente. Marianna.
Infatti, io ho chiamato, buongiorno, proprio perché nessuna donna chiamava. Allora, a me, sinceramente, di San Valentino non importa nulla, ecco. Il mio marito invece ci tiene tantissimo, perché ci siamo rimessi insieme a San Valentino ormai 12 anni fa e ci tiene tutti gli anni, mi obbliga a fare quest'uscita.
E quando verrete lasciati? A Capodanno, per rimettervi insieme a San Valentino?
Ma no, ci eravamo lasciati 10 anni prima, quindi lui se la ricorda perché ci siamo presi e lasciati, quindi la vuole
a distanza
celebrare.
10 anni, un San Valentino, vi siete rincontrati e vi siete amati?
No, eravamo amici, però diciamo che c'è stata una frequentazione di nuovo da amici, poi abbiamo capito che invece eravamo le persone.
Portavi amici, fidanzamento, matrimonio, questa è stata l'escalation. Vabbè,
sì, bellissimo. Diciamo che eravamo, ma siamo stati fidanzati prima, ci siamo lasciati questi 10 anni, poi ci siamo ripresi. Perché
e quindi la costringe ogni San Valentino a festeggiare un anniversario che lei non andrebbe a festeggiare a tavola?
No, tanto per me fa San Valentino tutti i giorni, ecco, vale più un gesto che una celebrazione.
Diciamo,
ecco.
Cosa simula lei per farlo felice? Cosa farà domani sera per renderlo contento?
Dirà
che bello, che buono, che romantico,
che
la manina.
Come sei bello,
vi guarderete
sei
negli occhi,
certo.
Gli farà piedino sotto il tavolo per farlo un pochino attizzare.
Adesso
gli dirà dopo, chissà che succede. Vabbè, sotto il tavolo, nessuno vede, è quello il bello. Vede, non ti vedo, capito? E cosa le preparerà di buono questa serata? Di sotto ci sarà una costante, o già lo sa.
Lui ha un suo ristorante qui affezionato, dove fa.
Quindi sempre lo stesso ristorante.
Sì.
Sempre lo stesso ristorante. Quindi a quanti anni sono che c'è questo rituale della rimessa insieme?
Mai, facciamo quest'anno, diciamo che è il 12esimo. Perché poi sono
12 anni, Marianna da Bologna è costretta ad andare nello stesso ristorante con suo marito e mettere su una grande pantomima per farlo contento, per fargli credere che San Valentino per lei è un giorno unico e fondamentale. Ringrazio Marianna di questa testimonianza che è conferma di quella che è una mia intuizione. Divertitevi comunque, fate quello che volete, a me non cambia nulla. A domani.